e siamo così.
Appesi alla luna.
Nella seconda ora di Appesi alla Luna siamo sempre in compagnia di tre ospiti che sono Claudio Visentin, che è sociologo, Franco Di Leo, che è regista e autore teatrale, e Cristina Carcano, che è docente di comunicazione alla SUPSI. Siamo sempre in attesa anche di una vostra telefonata, magari ci volete raccontare un aforisma che avete inventato questa sera o che avete scoperto recentemente, sarebbe bello sentirvi dire anche per quale ragione vi ha colpito. E soprattutto io vorrei ricordare a chi si fosse messo all'ascolto da poco che abbiamo iniziato questo programma con una mia introduzione che io ho detto un po' un colpo di scena, perché realmente quando ho pensato di dedicare questa Appesa alla Luna di questa sera agli aforismi, mi aspettavo comunque degli ospiti che mi dessero ragione sulla mia teoria che gli aforismi alla fine non servono granché perché li dimentichiamo in fretta. Poi vedo che gli ospiti ancora adesso sono stupiti per questo, perché ho osato fare questo pensiero, però Cristina Carcano a me sembra, non so, immaginiamo di leggere un bel librone di 1000 pagine di aforismi. Che abbuffata, cioè dopo un po' è come leggere tante buone ricette, alla fine è quasi la nausea, perché vorresti fare questa, poi anche questa e anche questa, oppure anche come un libro di maglia, no? Noi che una volta sferuzzavamo e guardavamo, vorrei fare questo pullover oppure questo punto.
Ma direi di no, nel senso che certo sono tutte insieme, quindi non ci colgono, non riusciamo ad apprezzarle fino in fondo, perché siamo comunque con l'attenzione su alcuni aspetti piuttosto che altri, e quindi nell'insieme abbiamo una grande scorpacciata e traiamo quello che ci piace, quindi scopriamo alcune cose che amiamo.
Ma alla fine del libro uno rischia di dire: ce n'era uno bello lì attorno alla pagina 500.
No, quello bello rimane, anzi, probabilmente faccio lo segno, lo pasticcio, ci metto un angolo sulla pagina, ci infilo un
c'è
foglio.
C'è Franco Di Leo che sta scalpitando, sì. Perché?
No, perché io sono totalmente d'accordo con Cristina. Voglio dire, non possiamo pensare di leggere un libro di 1000 pagine di aforismi, esattamente come non ci verrebbe mai in mente di leggere, che so, un dizionario dalla A fino a Zuzzurellone.
Eppure interessante, no?
Potrebbe
tante
anche
parole.
Essere interessante, ci sono tante parole, no, dentro.
Il bello di un libro di 1000 pagine di aforismi è che puoi aprirlo a qualsiasi pagina.
Chiuderlo.
Sì.
E possiamo anche chiuderlo, voglio dire, fa parte della...
E nessuno ti chiede il riassunto.
No, fa parte della nostra libertà di lettori di chiudere il libro in qualunque momento. Ma gli aforismi vanno gustati, ma provate a immaginarvi di mangiarvi un barattolone di caviale. Ma il caviale va assaporato, va centellinato. E insomma,
prova a portarmi gli esempi con i cioccolatini.
No, anche quelli.
Con la famosa Nutella.
No, ragazzi, allora, gli aforismi vanno gustati come i cioccolatini, poco per volta, altrimenti vengono i brufoli.
Come i baci Perugina che c'hanno dentro gli aforismi.
Esattamente. Altrimenti vengono i brufoli se si mangiano troppi cioccolatini.
Gli aforismi hanno gli aforismi amorosi, dudu, sì. da.
Ma uno può crearsi i suoi pensieri, eh? Il bacio Perugina offre l'opportunità di...
Ma questo non lo sapevo.
Di assolutamente incartare ogni bacio Perugina col proprio pensiero.
Ah, sì?
Assolutamente sì.
Ah,
ed è stato lanciato qualche
della comunicazione,
anno, qualche
vuoi
anno
che non notasse
fa,
questa cosa?
Qualche anno fa, per San Valentino, logicamente, è stato lanciato, ma è stato assolutamente un successone.
E ci credo.
Effettivamente ognuno... tra aforismi, poi non soltanto quello, però trasmettendo quello che era il proprio
pensiero. Problema era se poi sbagliavano a consigliare cioccolatini a un'altra persona.
Beh, magari faceva costare lo stesso.
Sono sempre buoni.
Sempre buoni comunque.
Anche se una raccolta di aforismi molto ampia non ha senso. Ogni aforismo va per conto suo, no? E poi c'è un aspetto molto importante, secondo me, che la maggior parte di quello che leggiamo può essere letto quasi in ogni momento. Sono concetti sempre validi. L'aforisma è il tempo, è come una canzone, deve arrivare al momento, deve arrivare al momento giusto.
Dicevamo prima la sincronicità.
Certo. Deve essere sincrono e deve arrivare specialmente nel momento in cui qualcuno sta volando un po' alto, insomma cerca di spiccare il volo o ha un impulso di retorica, lì l'aforismo è decisivo. Diceva, per esempio, si parlava di Baci Perugina, diceva Oscar Wilde: i cuori sono fatti per essere infranti. Allora questo è un aforismo veramente bello, perché subito abbassa il nostro tentativo di essere romantici.
Non puoi far altro che ridere.
Non puoi far altro che... ecco, quali sono fatti per essere infranti.
E torniamo al discorso del cinismo, degli aforismi. Cioè, gli aforismi non sono dei moralisti. Se noi andiamo a cercare delle massime morali, forse non li troviamo negli aforismi, o forse troviamo anche quelli, ma non sono sicuramente una preponderanza. Si parlava prima, parlava adesso di Oscar Wilde. Quando uno come Oscar Wilde in un aforisma ci dice che l'esperienza non ha alcun valore etico, è semplicemente il nome che noi diamo ai nostri errori, e insomma, ha ragione? Sì, probabilmente sì. Non c'è una valenza etico-morale sotto questo. E ricordiamoci che Oscar Wilde non ha mai scritto libri di aforismi. Nessuno.
Tra l'altro un aforisma, adesso vorrei recuperare una frase invece che ha detto il nostro ascoltatore, l'abbiamo letto prima un po' velocemente, prima del notiziario delle 23, poi ci abbiamo ragionato un po' insieme e dobbiamo assolutamente dare ragione a questo ascoltatore. Adesso la frase in questo momento l'ho persa, però il significato era la bellezza dell'aforisma è che non ti fa venire il mal di testa, perché leggi tra le righe il forte significato racchiuso in poche parole e ti fa del bene senza pesarti addosso, ecco,
certo,
un po'
certo.
Detto con parole mie mi sembra questo, ed è vero.
Provate ad espandere questo concetto qua: perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più.
Ah beh, allora c'è Alda Merini, se questo deve essere un ping pong, la miglior vendetta è la felicità, non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice.
C'è un altro messaggio: se vuoi imparare devi rimanere in silenzio ed ascoltare.
Ascoltare appesi alla nuca.
Me l'ho sempre detto alla mia compagna. Grazie tesoro, sei grande Ruggero. Abbiamo anche salutato.
Se vuoi
la
imparare devi
Ruggero.
Rimanere in silenzio e ascoltare.
Ma questo glielo dice la compagna di Ruggero a Ruggero?
Credo ci sia, sì, di solito.
Però, perché sento voci familiari.
Questa non è più una massima con la morale attaccata, Claudio Visentin, piuttosto che un aforisma?
Sì, è una massima con la morale attaccata. Se ci aggiungiamo, me lo dice sempre mia moglie, diventa un aforisma.
Diventa un ordine da
eseguire. Mi ricorda sempre l'importanza dell'ascolto. Mia moglie però me lo ricorda, dell'ascolto di lei. Ecco. Allora certo. così diventa un aforisma.
Ma io ricordo un proverbio, credo che venga dalla Russia, che dice che la vita ci ha dato una bocca e due orecchie, quindi vuol dire che dobbiamo ascoltare il doppio di quanto parliamo. Probabilmente è vero, non lo so. È un aforisma, è un proverbio, è un... che cos'è?
È l'esperto di Claudio Visentin adesso sulle definizioni.
No, io su questo mi sollevo quello che mi sembra invece un rischio, il vero rischio secondo me contenuto negli aforismi non è tanto questo di essere dimenticati molto rapidamente, ma che questo il gusto della battuta e del cinismo pian piano si imponga. Cioè alla fine le società dove sono fioriti gli aforismi sono state spesso società in decadenza, vicine alla loro caduta. Prima citavamo Karl Kraus viveva in una Vienna che si diceva faceva le prove generali della fine del mondo, no? E quindi secondo me il rischio è quello. Lo stavo pensando, c'è parlavamo prima di Oscar Wilde, no? Si raccontano di lui queste famose ultime parole che l'avrebbero sistemato agonizzante in una stanza male arredata, e le sue ultime parole sarebbero state: o se ne va questa carta da parati o me ne vado io. E poi se ne andò lui morendo, effettivamente. Però ecco, in certi casi il gusto della battuta può anche essere un rischio, cioè
che accompagna proprio tutta la vita,
che accompagna proprio tutta la
dalla
vita
dalla nascita, quell'aforisma che diceva dalla nascita è qualcosa di devastante,
la prima di una serie di cose devastanti. Ecco, però su Oscar Wilde allora,
vogliamo parlare dopo di Oscar Wilde? Perché
di Oscar Wilde,
c'è un signore
ne parliamo
al telefono
dopo.
Da tanto tempo.
Allora sentiamola.
Ed è un signor aforista. Abbiamo al telefono infatti Fabrizio Caramagna. Ci sente da un po'?
Sì.
È sconcertato?
Buonasera a tutti. Buonasera. Sì, vi sto sentendo da quando è iniziata la puntata. In effetti volevo solo dire una cosa. È vero che l'aforisma è cinico, e è anche vero che l'aforisma è un genere misantropo e anche pessimista. È difficile trovare aforismi ottimisti. E in tutta la storia dell'aforisma, comunque l'aforismo è dominato da questo pessimismo di fondo. Pensiamo poi a Cioran, che è il pessimista più grande di tutti quanti.
E quindi dobbiamo accettare l'idea che questi colpi di genio, in poche parole, arrivano comunque... toccano più profondamente il cuore se sono conditi di un po' di pessimismo. Non è che ci piaccia tanto accettare questa verità.
non ci piace tanto accettare questa verità, però è anche vero che proprio l'aforisma è un genere che smaschera, è un genere che in qualche modo capovolge le apparenze e fa vedere quello che ci sta dietro l'apparenza. E quello che sta dietro l'apparenza è quasi sempre è una verità sconsolante, è qualcosa che non vorremmo vedere che invece l'aforisma ci mostra. Per esempio, quando la Rochefoucauld scrive l'amore di se stessi e l'inizio di un lungo idillio che dura tutta la vita, comunque ci dice qualcosa che è molto...
C'è un nostro ospite che ha qualcosa da dire.
Questo è preso da Marito...
Scusi, ma il nostro ospite lo chiamiamo
ideale di Oscar Wilde. È una battuta del Marito ideale di Oscar Wilde.
Ma credo che l'abbia scritta anche Rochefoucauld, perché il problema poi degli aforismi è che vengono
rimpallano tra di noi.
Il nostro secchione puntualizza
turno.
Sempre.
Sì, sì, no, il problema degli aforismi è proprio quello. Infatti Indro Montanelli diceva sempre: quando non so che attribuire una frase, l'attribuisco alla Rochefoucauld o alla Bruyère e tanto non mi sbaglio. Diciamo che l'aforisma rispetto ad altri generi letterari ha una minore autorialità. Infatti spesso gli aforismi viaggiano in forma anonima, non si sa l'autore che li ha scritti.
Oppure, ecco, in Facebook, per esempio, ci sono tanti aforismi e si attribuiscono all'uno o all'altro.
Sì, sì.
Molti a Einstein, però ci chiediamo, sarà vero, l'ha detto
il tempo
davvero.
Scrivere aforismi anziché fare altre cose, probabilmente.
Ma Fabrizio Caramagna è un autore di aforismi? Cioè
Sì, io sono autore di aforismi e mi occupo di aforisma da almeno 10 anni. Come studioso, infatti ho curato diverse antologie dell'aforismo contemporaneo in Romania, in Spagna,
al sito Finlandia. Aforisticamente?
Gestisco il sito Aforisticamente e ho fondato anche l'Associazione Italiana per l'Aforisma, che in qualche modo cerca di promuovere l'aforisma qui in Italia.
Beh, sono molto affascinato dall'idea dell'aforisma rumeno, sto scoprendo frontiere che non conoscevo.
Sì, no, ci sono autori che devo dire sono molto bravi, anche se comunque lo stile, scrivono molto nello stile di Cioran. Però la cosa che mi ha colpito moltissimo in quello che io sto facendo è che io fino a qualche anno fa, quando andavo ai convegni o alle conferenze a parlare di aforisma, la gente mi guardava un po' stupita e mi diceva: ma che cos'è l'aforisma? È una parolaccia? Perché ignoravano assolutamente il genere aforistico. Poi con i social e con Facebook e Instagram e altri network si è diffuso un po' come scrittura privilegiata accanto al selfie l'aforisma. L'aforisma diventa qualcosa che rafforza la foto, rafforza il nostro pensiero e viene spesso condiviso sulle bacheche. Per cui la gente ha iniziato a capire che cos'è l'aforisma, però l'aforisma continua a essere molto citato e poco letto. La gente legge ancora pochi libri di aforismi.
Ma è un male, perché in fondo, sì, dicevamo prima, l'aforisma deve avere anche la libertà di incontrarci nel momento giusto. Sta dicendo questo anche Cristina Carmano. Mi sta dando ragione.
Sì, sì, stavolta sì. Assolutamente.
Il problema,
sì,
però, dell'aforisma è che se io vado in libreria, come la solitudine dei numeri primi, io posso parlare della solitudine dei libri di aforismi che sono...
Può scriverlo un libro così?
Ma
no, che sono confinati, nascosti in qualche scaffale dimenticato da libreria. Non sono mai in vetrine di aforismi.
Ma ha senso un libro di aforismi? Nel senso che ogni aforisma sembra voler andare per conto suo. Cioè, noi li mettiamo tutti nella scatola, ma loro fanno parte della stessa tribù o sono delle raccolte sempre un po' casuali? Perché ho un'impressione
Sono quelli sempre casuali. Sì, è un... Qualcuno cerca magari di suddividerli in capitoli tipo amore, vita... morte, eccetera,
disperazioni,
sì, però quasi sempre un libro di aforismi è un libro discontinuo e casuale dove vengono messi, non sembra che ci sia un ordine, non c'è sicuramente una trama, perché un libro di aforismi non ha una trama. E ricollegandomi a quello che dicevate voi prima, leggere un libro di aforismi è davvero molto difficile. Io stesso faccio fatica a leggere un libro di aforismi per più di un'ora, perché è una ginnastica mentale che comunque ci mette in moto tutti gli ingranaggi del cervello, perché ci fa pensare, e dopo un'ora di lettura di un libro di aforismi il nostro cervello in qualche modo si surriscalda.
Anche rigetta gli aforismi a quel punto.
Sì, sì, questo è anche vero, perché è un continuo pensare, è un continuo proporre delle tesi, delle ipotesi, dei paradossi. È molto più semplice leggere un romanzo da questo punto di vista. Il romanzo infatti ha una superiorità sull'aforisma per quanto riguarda il linguaggio.
L'aforisma perfetto è quello scritto sui muri, secondo me. Il muro è il posto per l'aforisma. La frase breve e lapidaria, questi writer spesso li azzeccano, diciamo.
Però è interessante, è vero, i muri sì. E comunque è bello perché fa pensare, e quasi quasi dopo 100 aforismi uno può essere anche stanco. Però prendiamolo anche in un altro modo. È un allenamento del pensiero, perché non soltanto noi, ecco, sì. Perché noi non soltanto leggiamo l'aforismo, che in fondo è un pensiero già pensato da qualcun altro, però la cosa interessante è probabilmente che riverbera in noi altri pensieri che si sposano immediatamente, un matrimonio immediato e rapidissimo.
Amore a prima vista.
Amore a prima vista.
E questo vuol dire che a un certo punto, per leggere gli aforismi, non bisogna avere fretta, cioè non bisogna avere la fretta di arrivare in fondo, vedere come va a finire, perché non va a finire, non è una storia che si legge. Dicevamo prima che gli aforismi sono come i baci, o dovrebbero essere come i baci perugina, cioè presi poco per volta e non scatole intere o
io
libri interi.
Volevo chiedere a Fabrizio Caramagna se, dato che è la prima volta che mi imbatto in un autore di aforismi, sì, diciamo professionista, se c'è la femmina della vostra specie, perché mi sembra un genere molto maschile. E
è
lei diceva
sono maschile,
sono misantropi,
sì, sì,
ma io direi sono anche spesso misogini. E quindi lei ha una...
È successo
in Romania, magari, ecco, nel senso abbiamo scoperto che l'aforismo rumeno...
In Italia abbiamo due grandi aforiste che sono Maria Luisa Spaziani e Alda Merini. E abbiamo... Però devo dire che io mi sto occupando di Twitter da un po' di anni e sto studiando la scrittura aforistica su Twitter in 140 caratteri. E ho trovato moltissime donne, anzi più donne che uomini, che scrivono dei tweet assolutamente geniali. Io, se volete, ne leggo tre perché sono
allora,
uno più bello
dell'altro.
Allora, concludiamo
la telefonata con lei proprio su questi, ci fa molto piacere.
Sì. Allora, una si chiama Manuela Reich e dice: smettetela di dare agli altri il compito di rendervi felici.
Ci va bene.
Poi, questa si chiama La Francia 82 e ci dice: i calzini ci insegnano che non sempre essere fatti l'uno per l'altro significa stare insieme. Che trovo che sia un paradosso e di un... E poi c'è un'altra che si chiama Sono pazza io, che scrive: l'amore è una questione di chi mi capisce. Non una questione di chimica, ma è una questione di chi mi capisce.
Perfetto.
Che è un bellissimo calembour. Quindi ci sono autrici femminili brave, però sono su Twitter. Nelle pubblicazioni sono più gli uomini.
Bene, allora donne, abbiate coraggio. Da domani anche voi. Grazie Fabrizio Caramagna.
Grazie. Buona serata, grazie.
Un brano musicale, poi tutti i commenti che volete. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me.
sudden grace. They call me Mellow Yellow.
Siamo andati indietro nel tempo con Mellow Yellow di Donovan, il Bob Dylan inglese, almeno gli inglesi pensavano fosse la risposta a Bob Dylan, ma non era proprio così.
Lo sai, Vandi, qual è la mia disperazione? Nessuno
che
ha citato Shakespeare.
Che quando tutto va male può andare peggio. Prima legge di Marvin, di Murphy, scusate.
Stiamo scivolando, come quel signore che diceva se tutto va bene siamo rovinati. No, allora non mi avete citato Shakespeare.
No, nessuno di noi ha ancora citato Shakespeare, però si può sempre rimediare.
Allora,
prima o poi.
Neanche Platone abbiamo citato, se per quello.
Ah, invece cito Dorothy Parker. Ah. Ha detto, non ci sono donne che fanno fuori, ce ne sono pochissime. Abbiamo tirato fuori Alda Merini, abbiamo trovato queste signore che tweetano.
Che faceva poesie con grandi finali a sorpresa.
Mi ricordo una bella citazione sua che diceva, è strano, dice, ma non esistono donne ricche e brutte. Sì. Cattivissima, ma forse un fondo di verità.
Certo che lei sì che rappresentava il pessimismo, comunque.
Prima parlavamo di epitafio, naturalmente, di Dorothy Parker, se ne vogliamo parlare. Ha scritto quello che probabilmente è considerato l'epitafio più bello sulla tomba di Dorothy Parker, che si occupava di questioni di gusto. C'è scritto "Scusate la polvere", che trovo sia
magnifico,
meraviglioso, no, con questo spiazzamento, però estremamente pertinente anche.
Le citazioni, allora dice Gustave Debord, le citazioni, adesso questo è il proprio il guastafeste in questo momento, le citazioni sono utili in periodi di ignoranza o di oscure credenze, ma perché ci dice questa cosa qui?
Ci dice che i periodi di oscure credenze sono i periodi in cui l'umanità va avanti, cioè alla fine i periodi in cui c'è più sviluppo sono i periodi in cui si crede saldamente in pochi valori essenziali, diciamo, ma non sono tempi.
Ah, quindi non era serio, non era una frase cinica.
Io credo di sì, nel senso che, per come la leggo io, gli aforismi sono uno dei campanelli d'allarme della decadenza, sono uno dei segni appunto della fine del mondo in un certo senso. Cioè, probabilmente in tutto il Medioevo non ci fu un aforisma, non fu coniato quasi un aforisma, perché mancava questo distacco ironico dalle cose, c'era un'adesione maggiore. Le epoche che hanno costruito di più la società dell'uomo sono state epoche costruite intorno a pochi valori. L'aforismo invece esprime queste società molto complesse. Stavo pensando, prima mi chiedevo quali sono le grandi città, per esempio, dell'aforismo. Sono senza dubbio la Vienna di Karl Kraus, che però sta per scomparire, sta per arrivare alla prima guerra mondiale, sta per arrivare al nazismo. Sono la Londra di Oscar Wilde, che però sono gli ultimi anni dell'impero britannico, che dopo la prima guerra mondiale affonda e scompare. È la Roma di Ennio Flaiano, per esempio, che è la dissoluzione di qualunque spirito pubblico, è un'allegra catastrofe, per esempio, o è anche, pensavo, per esempio, la New York di Woody Allen, dove uomini e donne hanno rimosso finalmente ogni ostacolo a potersi parlare e scoprono di non avere nulla da dirsi.
Però prima di citare la New York di Woody Allen dobbiamo citare, vi abbiamo citato tante città, invece quest'area diffusa dell'Europa orientale dove si parlava Yiddish, dove c'erano gli shtetl questi villaggi di ebrei, dove circolava il vitz che poi è diventato il moto di spirito che ha fatto la fortuna non solo di Woody Allen ma di tanti commedianti, artisti che sono poi finiti negli Stati Uniti. Questi aforismi sono spariti, quindi avevi ragione, sparisce la Vienna, sparisce la Londra imperiale, sparisce anche questo mondo in pochissimi anni, quindi probabilmente è vero che all'aforisma c'è come forse dietro una specie di non so, di maledizione oscura, no? Che...
di malinconia delle decadenze, sì. Quando si scherza di tutto poi non si riesce più a prendere sul serio nulla, no? E quindi si arriva a questo stadio di estrema libertà che però è anche un momento di dissoluzione, cioè si può dire tutto ma come dicevamo prima senza limiti, senza barriere, non riusciamo più a dire niente.
E non è neanche una questione di libertà, perché la situazione che c'era in certi paesi non era affatto una situazione di libertà nei quali gli individui potevano parlare, anzi in molti casi era proprio il contrario, però allora l'aforisma diventava forma di ribellione nei confronti di un potere forte, ecco, che si opponeva.
E a proposito, allora, la coincidenza mi piace molto, mi sono segnata, trovato anche questo su Facebook da anonimo, non hanno detto di chi fosse, e l'aforismo è questo: perché noi apparteniamo solo a chi vogliamo appartenere, ed è questa l'unica libertà che conta.
Ma non è un aforismo, è questo, non c'è il colpo di scena finale. Un aforismo è quello che c'è sulla tomba di Walter Chiari: non cosa piangete, dice? Amici, solo sono arretrato. E Walter Chiari,
se parliamo di epitafi, il finto epitafio, meglio non finto perché se l'era scritto davvero, poi io non l'ho utilizzato, Indro Montanelli, che si era scritto un epitafio e qui giace Indro Montanelli, era ora. Poi non l'hanno usato, però.
Invece un altro giornalista è scomparso di recente,
Olivier Robea,
che scriveva anche lui a proposito di libertà e di giornalismo. Libertà è un lusso di pochi, molti miei colleghi non sono giornalisti, sono camerieri.
Ah certo, da quel punto di vista lì sì, sono camerieri o cani da riporto, si diceva, gli si tira una notizia e loro te la riportano indietro, no? Il politico è colui che crede alle notizie inventate dai giornalisti, si diceva, ecco, quindi questo è così.
E Oscar Wilde diceva che amava moltissimo i partiti politici perché era l'unico posto dove non si parlava di politica.
Bellissimo. Adesso io vi chiedo questo, allora spiegatemi voi come mai noi dovremmo cogliere in un aforisma, quindi nella velocità di un pensiero che arriva e già se n'è andato, qualche cosa di essenziale che può esserci da guida nella nostra esistenza, quando con altrettanta forza ci può arrivare un grande messaggio da un romanzo di 2000 pagine, da Guerra e Pace, da Anna Karenina.
Allora, posso rispondere per quella che è il mio sentire personale. Ho citato Guerra e Pace, che è uno dei testi per me sacri sotto
per me Anna Karenina, ma siamo sempre dietro,
però siamo sempre lì con quello mettino lì. Allora, non possiamo mettere sullo stesso piatto Guerra e Pace,
no, che non lo facciamo,
però ci danno due modi diversi di cogliere la sensazione della realtà. Io posso avere la sensazione della realtà andando a distillare un aneddoto, prendendo un aforisma, sentendo una battuta, e poi posso immergermi in questo mare enorme della Russia, di sentire il passo lento di Tolstoi che mi guida attraverso i palazzi.
Questo per ricordarci che velocità dell'aforisma, ma anche la lentezza della quale abbiamo altrettanto bisogno.
L'aforisma è veloce, ma deve essere gustato lentamente.
Cuoce a fuoco lento.
Esatto,
assolutamente sì.
È qui
sono
che volevamo
queste
arrivare,
le parole.
Un po' quelle parole, due ore di programma per arrivare a questo.
Hanno una funzione completamente diversa, cioè i grandi pensieri, i grandi schemi ideali, le grandi ideologie sono quelle che tengono insieme la vita di una persona, non sarà mai un aforisma. L'aforisma ci perde, anzi a volte ci fa diventare cinici. Però c'è sempre in agguato il gusto, c'è sempre in agguato il rischio del fanatismo, cioè le ideologie, le visioni troppo solide creano un sistema di incastri dove tutto si tiene e poi non c'è più spazio per niente. È lì che allora arriva l'aforisma a mettere in crisi, a incrinare, a dare una nota falsa, a dirci che c'è sempre qualcosa più in là, che c'è sempre un piccolo limite. Diceva, per esempio, Karl Kraus di una signora, diceva: sarebbe perfetta, per essere perfetta le manca un difetto, diceva. Ecco, allora è troppo perfetta per essere perfetta. Ecco, le grandi visioni hanno bisogno dell'aforisma che svela quel piccolo difetto che le riporta sulla terra.
Ma gli aforismi sono sempre un po' cinici e dissacranti.
Lo so, ne
ho trovato uno che hanno visto sulla lapide di un ateo, firmato l'ateo deceduto era un certo Bob Phillips, e c'era scritto: qui giace un ateo vestito di tutto punto e senza un posto dove andare.
Questa è terribile. Io lo,
adesso,
trovo...
per favore, siamo alla conclusione. Ci stiamo salutando. Vogliamo bilanciare con questa, cioè, questa cosa terribile che c'è, questa
terribile,
citazione.
A me fa ridere.
Sì, anche simpatica, è vero, però vedo delle facce sconcertate.
Allora, riportiamo,
se è un ateo non sa dove andare.
No, riportiamo il discorso su un piano diverso. Prima di dire quella, diciamo, citazione che vorrei fare, anche in Tolstoi, per esempio, l'incipit di Anna Karenina è un perfetto.
Com'era l'incipit di
Karenina? Tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo, ma ogni famiglia infelice lo è a modo suo. Oh, ragazzi, è un aforisma perfetto. Ci si potrebbe fermare a ragionare sopra solo su quelle, è una riga e mezza,
ecco. Allora sarebbe un bel consiglio: cominciate con quell'aforisma lì e poi continuate per andare avanti fino
allora già abbiamo detto, ci siamo detti tante volte, siamo cinici eccetera. Allora sogniamo come se dovessimo vivere per sempre e viviamo come se dovessimo morire oggi.
È la stessa
Cristina Carcano, su questo
ci più o meno lo stesso concetto, cioè proprio questo di riuscire accogliere ogni singolo
tra
momento.
L'altro, questo era una delle frasi che avevano preso loro modello i movimenti hippie della Summer of Love di San Francisco
50 anni fa, esatti, ricordiamoci. Perché
ce lo puoi ripetere, Franco Di Leo?
Allora io ripeto quello che dicevo prima: sogniamo come se dovessimo vivere per sempre, viviamo come se dovessimo morire oggi.
Sì.
È attribuita a Oscar Wilde.
Io volevo invece concludere con un aforisma divertente, ma perché prima si parlava di Flaubert che diceva che i barbieri sono dei contenitori di luoghi comuni. Lui detestava i luoghi comuni e si diceva dai barbieri. Si
adesso io vorrei difendere un po' i barbieri, anche di intelligenze
inaspettate. Ma adesso lo faccio io, questo sarà il mio lavoro conclusivo. Diceva questo Flaubert, diceva Karl Kraus che le chiacchiere dal barbiere sono la prova che le teste stanno lì solo per via dei capelli. Qualcun altro direbbe dei cappelli, perché funziona altrettanto bene. Un barbiere spagnolo che ho incontrato in viaggio aveva questo cartello sulla vetrina che diceva: ricordati che la testa non serve solo per pensare. Lui faceva quel lavoro lì, quindi un barbiere intelligente e aforistico.
Io ringrazio veramente di cuore tutti voi ascoltatori che siete stati idealmente insieme a noi in questa serata dedicata agli aforismi. Grazie Van Nisle. Poi
posso chiudere col mio aforisma?
Sì.
Faccio mio?
Io sono terrorizzata, ma poi...
Di Bukowski?
Ah, ecco.
Lo dedico a mia moglie. Posso?
Certamente.
Deve essere strano vivere con me, è strano anche per me.
Benissimo, poi Bukowski... eccezionale anche come poeta. Grazie ai nostri ospiti che sono stati Franco Di Leo, grazie e buonanotte.
Grazie, buonanotte a voi.
Claudio Visentin,
buonanotte.
E Cristina Carcano, grazie
buonanotte.
Anche al nostro tecnico di là dal vetro, Roberto Conti, da Mirella De Paris, buonanotte
da
a tutti.
Poi. Buonanotte.
Adesso abbiamo un brano musicale finale e poi l'ultima puntata della signorina Tecla Manzi. Buonanotte.
Stairs in the moonlight, they walked it too, through empty playground, this ghost's town. Children again on rusting swings again. Sharing a dream on an island, it felt right. We lay side by side between the moon and the tide, mapping the stars for a while.
quando ho saputo che il Perego era morto a Treviglio di un colpo secco, ho drizzato le orecchie. Ormai avevo capito che mio fratello era il suo uomo di fatica, il suo fattorino.
Già. Il Perego è da qualche parte nel cimitero di Treviglio. Lo sostituisce quello di Bellano, un'anonima donna. Ma i soldi dello strozzino?
Allora, gli ho spiegato come avrei fatto io se fossi stata nei suoi panni. Avrei messo i soldi in una bella cassaforte. L'idea l'ha talmente convinto che ha chiesto a me la combinazione. 6 numeri.
Ecco.
Quelli che la mia povera mamma ha giocato per tutta la vita al lotto.
La signorina Tecla Manzi, di Andrea Vitali. Sceneggiatura di Antonio Ballerio. Regia di Claudio Laiso. 15ª ed ultima puntata.
Un applauso a Locatelli e a son nonna.
Su nonna. Bravo Locatelli, bravo.
Però è buona la cazzula.
La cassola.
Cassola.
È un po' pesante, magari, però.
Tutta per forza, 3 piatti. Dai.
Anch'io ne ho mangiati 3, brigadiere, ma non me ne sono accorto. Niente. Perché la vostra storia è così interessante e contorta da tenermi bello sveglio appizzato. Mi potete lasciare i numeri che vi ha dato la signorina Tecla Manzi?
Ah, sì, aspettate che stacco il foglietto qui dal taccuino. Ecco. Ma perché credete che siano numeri da giocare all'otto?
Questi? No, e quando mai?
Infatti anche la madre della signorina li ha giocati una vita senza vincere mai nulla. E io che mi sono illuso che fossero altro, che è così che nascondessero il segreto della signorina Tecla Manzi.
Il segreto del Perego?
Forse.
Che avete?
No, che adesso i 3 piatti li sento. Mi sta venendo un po' il coccolo. Però vabbè, ce lo possiamo permettere, no?
Che cosa?
Un sonnellino.
Il coccolo.
Il lavoro l'abbiamo fatto. Quelli di Lecco non hanno più bisogno di noi. Altro di urgente da fare, Beh, buon riposo a tutti.
E se qualcuno viene in caserma?
Qua siamo. Al massimo, se proprio dormiamo sodo, gli toccherà suonare anziché 1, 3 o 4 volte.
Sì, come i che escono dal naso delle signorine Tecla Manzi.
Guarda questo.
Puff.
Brigadiere, ancora un goccetto, beviamoci.
Salute.
Chi dorme sodo e chi dormicchia. Ma io vigilo. Una sfida, ecco. Per me, abile giocatore di scacchi, imbattibile enigmista. Una sfida. Questi numeri non sono stati scelti a caso, ma forse sono una chiave, un codice. Anzi, un codice del codice, la sciata della verità. Come ha detto il direttore della banca al brigadiere? Che nella sua filiale non ci sono codici segreti, ma nomi. E se il Perego avesse ragionato da enigmista, se avesse adottato l'idea della signorina Tecla Manzi, presi quei numeri per trasformarli in lettere, farne l'intestatario di un libretto di risparmio al portatore, chi avrebbe potuto saperlo? Ah, quanti l'avrebbero preso nel culo ancora dal Perego? Oltre ai 3 accertati, il podestà, la Manzi e il mio superiore, il brigadiere. Diamoci da fare, vediamo se riusciamo a risolvere. Allora, trascrivo al lato di ogni numero la lettera corrispondente dell'alfabeto. Cominciamo in ordine progressivo. Allora, 4, A, B, C, D, D, 4, D, 5, E, 9, I, 11, 11, A, B, D, F, G, H, M, 13, O, M, N, O, sì, 17, S. Deimos. Ma che minchia vuol dire Deimos? Proviamo in un'altra maniera. 9, 4, 5, 17, 13, 11.
Ma
che state facendo, mi sfaccio?
Niente, brigadier, niente.
Come niente? Vi pare niente? Avete usato metà della scorta di carta della caserma.
Beh, ho passato quasi tutto il pomeriggio immerso in questo giochetto.
Ah, e che...
I numeri segnati sul vostro taccuino. Li ho messi in relazione con le rispettive lettere dell'alfabeto. Girati, rigirati, niente da fare, no? Uh-huh. Non ne viene fuori niente che abbia un qualche senso. A parte una parola, ma brutta è anche lei. Non credo che il Perego...
E cioè?
Più che una parola, è un nome di donna. Esiste davvero, ho controllato sul calendario. È sano, oltre che brutto.
Ma che c'è da ridere?
Brigadiere, brutto al punto che secondo me solo una donna altrettanto brutta lo può portare.
E quale sarebbe questo nome tanto brutto?
16, 17, 11, 9, 4, 5.
Ma che dite? Sono i numeri questi. Sì. Il nome.
Osmide.
Buonasera, puntato.
Mi si incazzò.
Lo odio, quel siciliano fetente. Nel momento in cui credevo di essermi liberato da ogni pensiero, disposto anche a ridere con lui, quel figlio di un cane, con quella che crede una battuta, mi ributta addosso due croci. Due, non una. La prima, Osmide, che da qualche giorno se ne stava quatta quatta in qualche angolo della memoria, e ne è ritornata fuori adesso, con prepotenza. E la seconda, la signorina Tecla Manzi. Già, ma se avesse ragione l'appuntato Misfatti, certe azioni vanno messe in pratica appena nascono nella testa. No, telefono al direttore Perticone. Però è un rischio. Può inoltrare un esposto ai miei superiori. Il mio è un agire al di fuori delle procedure. Ah sì. E poi se mi sbaglio e mi tolgono la divisa, vorrà dire che me ne ritorno a casa mia, in Sardegna, a corteggiare e a sposare Osmide Bacchis. Numeri. Chissà se questi sono buoni da giocare all'otto. Magari domani lo chiedo all'appuntato Misfatti.
Pronto?
Allora c'è.
Pronto?
Sono in ballo e non posso più tirarmi indietro.
Pronto?
Sono il brigadiere.
Brigadiere, cosa c'è?
Il tono della voce non è più scherzoso e mondano come quello di stamattina.
So che è tardi.
Anch'io.
È sempre per la storia di quel Perego di cui le ho parlato questa mattina.
Non vedo nessuna storia. E come le ho detto poche ore fa, questo Ercole Perego non compare nell'elenco dei nostri clienti.
Ecco, a questo proposito...
Brigadiere, io sono stato gentile e disponibile con voi, ma se non vi fidate della mia parola, mi vedo costretto...
Non lo metto in dubbio. Sono ben convinto che abbiate ragione. Ma faccio un'ipotesi. Non potrebbe nascondersi sotto un nome fittizio? Un nome che non è altro, in fondo, che un codice. Un nome di donna, per esempio.
Ma quale nome? Brigadiere, vi rendete conto che vi siete lasciato prendere la mano dalla fantasia? Ma quale nome?
Osmide. Direttore? Direttore? Direttore?
Sono qua.
Posso venire?
Vi aspetto.
Però che freddo. L'acqua del lago, solo a guardarla, mette i brividi. Cosa mi ha appena detto il Perticone?
Un cliente del genere avrebbe fatto gola a qualunque direttore. Pecunia non olet. I soldi ognuno li fa come meglio crede o sa. Non tocca a me indagare o fare il moralista. E sono stato io a suggerire all'Ercole Perego quel sistema. E gliel'ho suggerito proprio per non farmelo scappare.
Direttore, niente depositi nominali.
Un bel libretto di risparmio al portatore.
Sono forse anonimi?
No, ma nessuno vi obbliga a metterci il vostro di nome. E se volete, per la vostra massima sicurezza, lo posso conservare io, nel cassetto della mia scrivania.
Posso intestarlo con dei numeri?
Numeri? No, numeri no. Cosa vi salta in mente?
Mi dà carta e penna? E un fogliettino, grazie. Ecco qua i miei numeri. 13, 17, 11, 9, 4, 5. Adesso ne ricaviamo un nome. Ecco qua.
Cos'è?
L'intestatario del mio libretto di risparmio.
Osmide? Ma cosa significa?
Che ne so, un nome come un altro.
Sì, per voi un nome come un altro. Per me il nome della vita.
Si chiama Osmide, ma è meglio che lasci perdere. Ennio Bacchis, suo padre, alle elezioni non è andato a votare. Tutti quelli che hanno avuto il coraggio di non votare o di votare no a Mussolini sono su una lista a disposizione delle questure di tutta Italia.
Lo so, zio, lo so.
Quanto è strana la legge. Lo Stato mi impedisce quale carabiniere di sposare Osmide Bacchis perché un suo zio ha votato no alle elezioni del 29. Però poi lo stesso Stato non si preoccupa di scoprire quale provenienza abbiano i soldi del Perego. Anzi, è ben felice di incassarli. Se appena malincuore, lo devo proprio dire, senza l'intervento salvifico dell'appuntato Misfatti, dove sarebbero finiti i soldi? Nelle casse dello Stato o in altre tasche? Ci vogliono correttivi. È necessaria più giustizia. Io cosa posso fare? Poco. Però quel poco io voglio tentare di farlo. Come ad esempio, cercare di convincere il direttore a stornare una parte di quel denaro a beneficio della signorina Tecla Manzi. In fondo se li merita. Le garantiranno una serena vecchiaia. E lo Stato non ne patirà.
Catelli?
Comandi?
Prepari la denuncia della signorina.
Subito.
Scriva, sì. Giovanotto. Manzi Tecla, nubile, 65 anni, casalinga, residente a Bellano, in via Balbiani, 45.
Piano, Ota, piano, dai, scusi, signorina, piano.
Manzi Tecla, nubile, 65 anni.
La signorina Tecla Manzi, di Andrea Vitali. Sceneggiatura di Antonio Ballerio. Regia di Claudio Laiso.
Now it's time.